Mille voci.
Mancano 3 settimane al voto e come sempre le modifiche di legge che toccano direttamente sul vivo la popolazione sono particolarmente sentite e dibattute. Questa mattina parliamo di politica sanitaria. Vogliamo o no il nuovo modello di cure integrate denominato Managed Care? Tema che è stato trattato questa mattina dai colleghi di Modem. Buongiorno da Roberto Chiesa, al microfono in studio con me la collega Camilla Mainardi. Buongiorno.
Buongiorno.
Gli ospiti sono il dottor Franco Denti, presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
Bruno Cereghetti, consulente, esperto di politica sanitaria. Buongiorno.
Buongiorno.
Denti e Cereghetti rappresentano il fronte del no contrario all'introduzione delle reti di cure integrate. A difendere la modifica della legge sull'assicurazione malattia con il modello proposto dal Consiglio federale ed approvato dal Parlamento, in studio salutiamo Luca Crivelli, docente di politica sanitaria all'USI. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Pure con noi, anche se fisicamente lontano 300 chilometri, a Berna, nel Mediencentrum di Palazzo Federale, salutiamo Ignazio Cassis. Buongiorno.
Buongiorno a tutti da Berna.
Medico e consigliere nazionale del Partito Liberale Radicale Ticinese. Dunque, Managed Care, ricette diverse per risolvere un dato di fatto riconosciuto come un problema da tutti o quasi, cioè l'esplosione dei costi della salute. Come riprendere il controllo della situazione? Qui le opinioni divergono. Per il Consiglio federale ed il Parlamento la via da seguire è l'introduzione del modello di cure integrate che propone sinergie tra i fornitori di prestazioni per evitare il moltiplicarsi di esami e visite mediche, tra le altre cose. È un modello che prevede il raggruppamento di professionisti del settore medico in reti di cure integrate, come detto, che offriranno agli assicurati un'assistenza coordinata e completa. Reti di cure integrate che saranno tenute al rispetto di un budget e saranno gestite appunto da un manager. I pazienti che aderiranno alla proposta godranno di uno sconto sui premi di cassa malati, un punto che però è abbastanza contestato. Contro questo modello è stato lanciato un referendum. Il comitato referendario formato dal Partito Socialista, dal Sindacato Unie, dal Sindacato dei Servizi Pubblici e da varie associazioni di medici. L'altra faccia della medaglia del Managed Care è la perdita della libera scelta del medico ed un aggravio finanziario per coloro che preferiranno la prassi tradizionale. Ne deriverebbe insomma una medicina a 2 velocità e così ora tocca al popolo decidere.
Dunque, dai vari sondaggi sul tema, da quello di Compares CH a quello nostro interno della SSR, risulta che molti non so e molti no dipendono dalla non conoscenza del meccanismo. Ancora un concetto astratto, nonostante in questi ultimi giorni se ne parli molto, indefinito soprattutto alla voce: cosa ci guadagno io, paziente e pagatore di premi cassa malati salatissimi? E questo è il punto, perché per l'altro, quello della qualità della sanità in Svizzera, sono tutti d'accordo, c'è, va bene così, ci basta così. La vorremmo solo un po' meno esosa, se possibile. Però la mia impressione, Ignazio Cassis, è che voi sostenitori preferite sfidare l'avversario sul campo in fondo meno sentito della qualità piuttosto che dei costi. O per essere ancora più diretti, non se ne sa molto sull'influenza delle reti sul costo del premio di cassa malati.
Sì, è giusto. La questione della qualità è centrale in questa riforma. Nella scheda introduttiva avete detto che quasi tutti sono d'accordo sul problema di un aumento ormai quasi non più sostenibile dei premi di cassa malati, e questa è una delle ragioni di questa riforma. La seconda ragione, dissento dall'introduzione della scheda introduttiva, è che tutti sono d'accordo che il nostro sistema è di elevata qualità. Io devo ricordare che la qualità certamente è buona, ma che ci sono dei problemi nella qualità del nostro sistema. Per esempio, ci sono circa 1500 persone che ogni anno muoiono a causa di errori medici. Sono 4 persone che muoiono ogni giorno, anche oggi. Questi morti sono legati a degli errori medici evitabili se ci fosse maggior coordinazione tra i professionisti, gli ospedali, i paramedici, eccetera. Quindi il problema della qualità è un problema che pur deve essere affrontato e noi pensiamo con questa modifica di legge di prendere due piccioni con una fava, di riuscire da un lato a migliorare la qualità, perché è abbastanza logico che quando si coordina lavoro fatto da diversi professionisti attorno a un paziente cronico oggi ha 6, 7, 8 professionisti che si occupano di lui, quando lo si coordina questo lavoro è abbastanza logico che la qualità sia migliore. Non soltanto la qualità è migliore, ma si evitano degli sprechi, si evitano dei doppioni, si evitano dei ricoveri ospedalieri inutili che costano tanti soldi, quindi si riesce ad avere una qualità migliore a dei costi più contenuti.
Vero,
Questa
scusi.
realtà l'abbiamo osservata nelle reti di cura integrate che sono nate in Svizzera da una ventina d'anni e quindi governo e Parlamento hanno preso ispirazione da ciò che già succede, purtroppo non in Ticino e poco nella Svizzera romanda, per generalizzare con una modifica di legge questo modello.
Ecco, dottor Cassi, intanto che parlava lei, c'è il dottor Denti che scalpitava sull'appunto che aveva fatto in merito all'introduzione sulla qualità delle cure in Svizzera. Dottor Denti.
E anche questa storia degli errori medici che è abbastanza inquietante.
Sì, credo che bisognerebbe essere un po' più attenti a certe affermazioni. È vero che il dato di 1.000 morti all'anno ci sono, è vero che non sono errori medici, ma come poi ha sottolineato a fine frase il consigliere nazionale Cassis, sono decessi imputabili al coordinamento delle cure ospedaliere. Ecco, quindi perché la gente, caro consigliere nazionale, che ascolta, mille terrorismo dire che si muore per errori medici, 1.000 morti all'anno, è un problema di
Ma mi viene
errori
anche
nel
da dire, preparateli un
coordinamento.
po' meglio sti medici a
Ecco,
sto
e oltretutto,
punto.
ecco, detto ciò, questo ci andava. Il sistema nazionale sanitario svizzero ha un costo elevato, questo lo sappiamo, ma però va detto che se lo confrontiamo sull'arco degli anni con quelli di altri paesi che hanno sistemi più liberali o medicina, diciamo, più statalizzata, la spesa da noi è contenuta. L'intervento dello Stato diciamo, nella sanità è limitato, abbiamo visto con che conseguenze, specialmente in Ticino, questi eccessi di riserve che abbiamo pagato per 10 anni, i famosi 400 e rotti milioni che basterebbero per andare dal medico in Ticino un anno gratis, dallo studio di Bruno Cereghetti. E poi qui ricordo che abbiamo 26 sistemi sanitari diversi, siamo una confederazione, quindi molte delle competenze sono dei cantoni che meglio del resto conoscono la realtà dei problemi regionali e si può dire che sono i cantoni che hanno in mano la situazione. E questo, se vogliamo fare un discorso macroeconomico, qui abbiamo un economista, dobbiamo lì intervenire, vuole dire pianificazione degli ospedali, pianificazione dei medici sul territorio, pianificazione delle case per anziane, degli aiuti a domicilio. Qui si dà la risposta al perché dei premi, delle casse malate possiamo contenere. Un ultimo punto, poi lascio la parola. L'avete ricordato voi, qui manca un interlocutore. Sono coloro che hanno spinto questo compromesso, che è divenuto un compromesso di compromessi e compromessi, e sono gli assicuratori di malattia. In questo progetto
Sì.
di
Che
legge,
noi abbiamo invitato e poi non
sì, no,
si è
quello che
combinato.
nel
Sì.
2008 abbiamo votato sullo stesso principio. Nel
Sì.
2008 c'era il famoso discorso, libera scelta del medico. Allora sono comparsi. Oggi, a distanza di 4 anni, subdolamente sono scomparsi, ma un problema è anche a livello di casse malati, trasparenza e miglior governance delle stesse.
Ecco, il dibattito è lanciato, sicuramente da casa ci sarà già qualcuno, anzi probabilmente molti che vogliono intervenire per dire la loro, però aspettate un attimo, le telefonate al pubblico le apriamo a partire dalle 11:30, intanto comincio a dire qual è il numero da chiamare, è lo 0848 030707. Ripeto, le telefonate del pubblico a partire dalle 11:30 al numero 0848 030707.
Torniamo alla microeconomia, che è quella dalla quale siamo partiti. Luca Crivelli, ma non mi hanno ancora risposto gli interlocutori che l'hanno preceduta su questa questione dei costi, dei premi delle casse malati. Secondo lei, questo sistema, se venisse accettato, se viene introdotto delle reti di cura, potrebbero avere un effettivo peso di sollievo, anzi, sui premi delle casse malati?
Ma come è stato detto nella scheda introduttiva, uno dei meccanismi di risparmio per chi aderisce a queste reti è lo sconto di premio, che a differenza di quello che è stato detto nella scheda introduttiva non è contestato, perché è già quello che oggi avviene per chi aderisce a questi modelli. A questo si aggiunge un secondo elemento, e cioè il fatto di alleggerire la partecipazione alla spesa, che oggi raggiunge il tetto di 700 franchi per chi si reca spesso dal medico, è un tetto massimo di partecipazione percentuale, e questo verrebbe alleggerito a 500 franchi.
Questo una volta superata la franchigia e la partecipazione,
esatto,
ai costi.
Esatto, il 10% di partecipazione ai costi. Diciamo, questi sono gli impatti immediati sul singolo. Però il problema, la domanda più fondamentale, è l'impatto che avrà sulla macroeconomia, sul sistema. Ora, penso che sia demagogico ritenere che questa legge dall'anno prossimo farà abbassare i premi
a livello generale. E ci risolverà il problema dei
questo,
costi della salute.
Ma perché sappiamo che ci sono delle dinamiche che sono inerziali all'interno del sistema, l'aumento della tecnologia, la demografia, quindi noi saremo costretti in ogni caso ad essere confrontati con un aumento dei costi della salute. L'idea però è che questo tipo di modello, adesso che lo si interpreti in questa legge o lo si interpreti magari in un quadro, come fa il dottor Denti, in un quadro legale differente, l'idea di spingere gli operatori sanitari non soltanto a collaborare come fanno oggi, cioè oggi collaborano nel senso che si sostengono vicendevolmente nelle cure del paziente, ma non c'è una, diciamo, un legarsi l'uno all'altro in un sistema che, oltre ad assumersi una responsabilità di tipo sanitario, si assume una responsabilità anche di tipo economico. L'idea è che queste reti, collettivamente, gruppi di medici di famiglia insieme a gruppi di specialisti, si assumano anche in qualche modo questa responsabilità economica, che è non è soltanto una... si possono vedere le cose in vari punti di vista. Sono stato 2 settimane fa all'Università della Svizzera Italiana a sentire Muhammad Yunus, il quale parla, diciamo, di un approccio all'economia in cui l'obiettivo è risolvere i problemi. E risolvere i problemi comincia dall'avere a disposizione delle risorse che sono limitate. Con queste risorse io do vita a un'innovazione per risolvere al meglio questi problemi. Ecco, se noi leggiamo queste reti da questo punto di vista, evidentemente vediamo per loro anche una possibilità di funzionare. Se le leggiamo come uno strumento per dare nuove possibilità a chi lucra sul sistema per arricchirsi, evidentemente abbiamo una lettura negativa.
Ecco, detto così, sembra assolutamente condivisibile. Perché lei non condivide, Bruno Cereghetti?
Ma per uno degli aspetti fondamentali che è insito nel modello che qui ci viene proposto e che opportunamente è stato toccato da chi mi ha preceduto, però solo toccato e non approfondito, è la responsabilità finanziaria dei fornitori di prestazioni all'interno di queste reti. Cosa significa? Significa che chi partecipa a queste reti, il medico, gli ospedali, i fisioterapisti, eccetera, sono responsabili dei costi che vengono generati. Dovessero generare pochi costi, a seguito dei contratti che verranno passati con gli assicuratori malattia, riceveranno dei bonus. Dovessero creare, quindi offrire prestazioni, creare quindi dei costi, rischierebbero dei malus, rischierebbero
di non essere pagati. Entrano i bonus e i malus, esatto, anche qui come nell'assicurazione automobile.
Rischierebbero di non essere pagati. Questo potrebbe inscenare, ed è qui secondo me il pericolo maggiore di questo sistema, di questo modello, è che il fornitore di prestazioni potrebbe essere spinto a razionare le cure, al ribasso verso le cure, per evitare di creare dei costi ed avere quindi dei minori introiti finanziari. È vero che da un lato, e questo lo ammetto, potrebbe esserci anche un abbattimento dei premi dell'assicurazione malattia, basta non più fornire delle cure o diminuire la qualità. Noi non dobbiamo mai dimenticare che i nostri costi, ed è stato anche sottolineato, dipendono dalla qualità, dall'alta qualità del sistema. E qui dissento un po' dall'approccio del dottor Casis iniziale, non si può mettere davanti uno degli aspetti che indubitabilmente ci sono, che sono gli errori medici, dicendo guardate che poi con il nuovo modello si elimineranno tutti gli errori medici. Si spera che non ci siano più errori medici, ma come possono essere corretti col nuovo modello, possono essere corretti anche col nuovo sistema. Questo è un po' il pericolo di questo intervento, di questa costrizione, perché la collaborazione tra i fornitori di prestazioni è una bella cosa. Qui è una collaborazione forzata con la spada di Damocle finanziaria e delle perdite finanziarie. Potrebbe essere l'anticamera del razionamento delle prestazioni.
Ecco, dunque allora il discorso sulla qualità delle cure non era poi così fuori luogo. Sentiamo magari il dottor Cassis.
Questa cifra di 1500 morti all'anno per errori medici o 4 al giorno è una cifra che proviene dalla Fondazione Svizzera per la Sicurezza dei Pazienti, che è un organismo istituito dalla Confederazione dei Cantoni da una decina d'anni, proprio perché cresce l'inquietudine attorno al fatto che non ci si renda conto che il sistema sanitario ha raggiunto un tale livello di complessità e di sofisticazione che causa anche degli effetti indesiderati, come appunto gli errori medici e quindi ospedalizzazioni inutili, persone che muoiono, e si è potuto constatare con studi che sono stati pubblicati anche in modo scientifico. L'Università di Berna 2 settimane fa ha presentato una raccolta di questi studi in modo credibile e indipendente dalla politica, che mostra bene come la qualità delle cure offerte all'interno delle circa 100 reti che già esistono oggi in Svizzera e che curano 1,3 milioni di assicurati, la qualità di queste cure è superiore ai collettivi di paragone, cioè agli altri che non sono nelle reti. Quindi se prendiamo questo sapere che ci è dato da terzi, da specialisti del settore, come una realtà alla quale noi dovremmo in qualche modo avvicinarci il più possibile, il passo è logico. Il governo e il Parlamento dicono allora cerchiamo di generalizzare, cerchiamo di promuovere questo tipo di approccio nella cura del paziente, di modo che la qualità delle cure sia effettivamente buona e non soltanto per gratuite affermazioni. E per quanto riguarda la responsabilità finanziaria, certo si possono dipingere diavoli sul muro, ma qual è quella professione in questo pianeta che non deve assumere una responsabilità finanziaria? Il panettiere, l'artigiano, l'avvocato, qualsiasi attività professionale comporta anche una responsabilità finanziaria. Sarebbe strano pensare che i medici non assumano questa responsabilità finanziaria.
Penso che già da anni che questo non succede più, che insomma i medici addirittura a volte si sentono addirittura vessati dalle casse malati perché
se i medici non assumono questa responsabilità, la dovrà assumere qualcun altro. Chi? Lo Stato. Lo Stato potrebbe farlo, potrebbe però anche delegarlo agli assicuratori, che sono un meccanismo creato legittimamente dalla legge e quindi anche dal popolo, proprio per controllare questi costi che vengono generati. Quindi la mia riflessione è abbastanza semplice. I medici hanno la possibilità di controllare questa responsabilità finanziaria grazie al loro lavoro.
Grazie. Razionamento delle cure, budget, bonus, malus, Luca Crivelli, anche qui sono parole un po' inquietanti, certo. Se pronunciate all'interno dell'ambito della salute, certo, non sono rassicuranti per l'elettore.
Sicuramente, però forse dobbiamo anche aiutare il cittadino a capire a fondo come questi meccanismi oggi già siano in funzione, per esempio nel settore ospedaliero. Sapete che l'ente ospedaliero cantonale riceve dal cantone un budget che è fisso e almeno per più o meno 3% del numero di pazienti l'ente ospedaliero riceve un budget fisso. E quindi questo meccanismo di avere un vincolo economico entro il quale sviluppare innovazione, capacità di trovare soluzioni, esiste già. Il problema chiaramente, e questo la legge non ce lo dice perché è solo la prassi che ce lo dice, è come verranno calcolati questi budget. Credo che su qui potremo anche discutere a lungo, perché non sappiamo chi li interpreterà bene, chi li interpreterà male. Evidentemente sarebbe sciagurato assegnare alle reti una quantità di denaro che non corrisponde ai bisogni della popolazione che gli viene affidata. Sarebbe sciagurato, perché vorrebbe dire andare verso, sia per la rete, che non dovrebbe mai sottoscrivere un contratto che gli offre una quantità di denaro insufficiente, ma sia anche per l'assicuratore malattia, che si troverà comunque penalizzato da quei pazienti che non saranno soddisfatti e che cambieranno quindi cassa malati. Allora il gioco fondamentale è, e qui forse faccio un accenno al tema più spinoso della compensazione dei rischi, perché è molto tecnico, è fondamentale che ci sia un buon meccanismo che distribuisca agli assicuratori quella quantità di risorse giusta rispetto alle persone che si sono presi in carico come livello di rischi.
Cioè, se uno si prende i vecchietti, i malati cronici, questo deve essere
calcolato. Vuol dire che quelle casse che si prendono i giovani devono essere chiamate alla cassa, come fa il meccanismo di compensazione dei rischi, per dare risorse maggiori a chi ha questo genere di... Ma questo meccanismo deve essere rovesciato verso le reti. Cioè il budget dato alla rete deve funzionare esattamente sulla base delle stesse variabili che ha fatto sì che l'assicuratore ha ricevuto più risorse, in modo tale che quei pazienti cronici che sono stati affidati alla rete ricevano le risorse giuste. Il budget, lo si dice questo nella legge, c'è una corresponsabilità finanziaria, vuol dire non è chiuso. Se l'assicuratore dà una quantità di risorse alla rete e la rete non spende queste risorse, il 90% di quello che non spende lo deve retrocedere.
Ah, non se lo intascano i medici.
Non se lo può intascare il medico. Se la rete ha dei pazienti che hanno dei costi che vanno oltre quello che è giudicato 20.000 franchi all'anno perché c'è una necessità di un trapianto, il 90% di questi costi supplementari tornano di responsabilità dell'assicuratore, perché evidentemente la rete è piccola, avrà 1.000 assicurati, non può fare l'assicuratore che ha 1 milione di assicurati per quanto concerne la diversificazione dei rischi.
Dottor Venti, è questa questione, è questo concetto della gestione, manage vuol dire gestito, che non le piace?
Sì, sì, io odio il termine business manager in campo della sanità.
Si capiva
magari
un po'
sono
dalle,
l'unico,
dalla sua faccia mentre gli altri
l'ultimo
parlavano.
Dei moicani. Ma capisco, perché sono stato forse una delle prime persone in Ticino a far cercare di far comprendere che c'è una razionalità economica anche in sanità. Tant'è vero, non è vero che i medici non hanno già adesso senso economico. Noi abbiamo proprio come regione, quindi tutti i medici del Canton Ticino, lo studio medico, all'anno hanno un volume di prestazioni che possono erogare in un corridoio, si chiama concetto di neutralità di costi. È dal 2008 che noi abbiamo, quindi abbiamo già il nostro budget. Siamo in questo corridoio dove abbiamo una fluttuazione di 1,5%, quindi praticamente tutte queste corresponsabilità che adesso vogliono mettere sulla carta c'è già, perché se sforiamo il valore del punto basterà, in teoria se siamo meno cari dovrebbe aumentare, cosa che non è avvenuta in questi anni, ma questo è un altro problema, quindi c'è già. Qui si vuole imporre un mishmash. Allora prendiamo un caso, io ho sentito molte cose, colonnevole Cassi, probabilmente leggiamo gli stessi articoli ma li comprendiamo in modo diverso. Voglio stare punto solo macroeconomico, poi torno al microeconomico. L'aumento dei premi di cassa malati in Svizzera è da considerare vergognosamente non reale. Nel 2010 in Svizzera il costo medio dei premi è aumentato il 10% e l'aumento dei costi sanitari dell'1,7%. Nel 2011, aumento dei costi premio medio dei premi di cassa malati più 6,5%, aumento dei costi medi della sanità 3,7%.
Ecco perché, come lo spieghiamo questo?
Questo lo spiego subito, perché esattamente c'è un problema della gestione e delle casse malati, le riserve delle casse malati, per cui chiaramente è lì il problema. Ora in Ticino abbiamo dimostrato che per 10 anni abbiamo pagato premi eccessivi, perché vi sono cantoni che pagano la sanità totalmente, come il Canton Ticino, come il Canton Vaud, come Ginevra, ci sono cantoni dove i cittadini bernesi non pagano premi neppure a sufficienza per mantenere la gestione corrente della sanità. Il problema quindi, ritorno, è a livello di Palazzo Federale, dove sembra che questi signori politici, il BAGE, vogliono risolvere tutto mettendoci il managed care. Ecco, è un po' lo specchietto per l'allodole e oltretutto, e termino, se dovesse passare questa legge, oggi per avere quello che abbiamo oggi di sanità pagheremo di più. E chi pagherà di meno, verosimilmente, l'abbiamo detto stamattina, rischia di ricevere di meno.
Dobbiamo fermarci un attimo, facciamo una piccola pausa musicale, dopodiché apriremo le linee telefoniche. Ricordo che il pubblico può chiamare al numero 0848 030707. Il pubblico è invitato a formulare la domanda e specificare a chi è rivolta.
Dottore! Mi sento sempre fuori posto, come una sono fuori tempo, come una suola in mezzo al bosco.
Sull'autostrada A1 Losanna-Ginevra, tra il raccordo di Vangeron e l'aeroporto di Ginevra, prestate attenzione in entrambe le direzioni a causa della presenza di persone sulla carreggiata.
11:36, riprendiamo il dibattito sul managed care. Ricordo che sono i nostri ospiti Ignazio Cassis e Luca Crivelli, favorevoli al managed care, contrari Bruno Cerighetti e Franco Denti. Una domanda ai nostri ospiti. Quando si citano degli esempi di reti di cure integrate già esistenti, si parla sempre di grandi città, meglio grandi agglomerati, si cita, non so, Zurigo, Ginevra, eccetera. Come possiamo immaginare, cosa potrà succedere ad esempio nella Svizzera italiana, ma non solo in una realtà per cui molto più piccola, eccetera, ma non solo nel Canton Ticino, pensiamo anche nelle valli del Grigione italiano. Come possiamo immaginare qui un'organizzazione di questo tipo? Bruno Cerighetti.
Ma sarà certamente un'organizzazione più complessa, ma bisogna dire che oggi esistono delle reti sanitarie integrate, per lo più nella Svizzera tedesca, ne esiste una novantina. Ma non bisogna confondere le reti che già oggi esistono con quello che è il modello che ci sarà proposto, certo, dal Consiglio federale. Per esempio, non c'è responsabilità finanziaria dei fornitori di prestazioni nelle reti. Oggi è puro coordinamento, che potrebbe anche funzionare su territori che culturalmente possono essere anche molto propensi in questa direzione o su territori limitati. Bisogna dire che come marketing per il lancio di questa votazione il Consiglio federale ha agito bene, perché accanto al tema del managed care, che è discutibilissimo e abbiamo sentito quali possono essere anche i rischi forti sulla popolazione questa mattina, ha messo due elementi che sono di per sé positivi. Primo, quello della modifica della compensazione dei rischi, ancorché io abbia fieri dubbi su poi l'efficacia. Secondo, delle agevolazioni per le donne in gravidanza. Bisogna dire però chiaramente al pubblico che questi due capitoli possono benissimo essere a sé stanti. Se cade il managed care, non è che necessariamente cade anche la compensazione dei rischi o le agevolazioni per le donne in gravidanza. Ultimissima cosa che deve certamente mettere la pulce nell'orecchio. Riprendo un'affermazione del dottor Cassis. Dice, ma in fondo sono gli assicuratori che saranno i controllori un po' finanziari di tutte le operazioni. E beh, oggi questo può essere visto come un pericolo, ma con dati alla mano. Sappiamo come gli assicuratori non siano capaci di calcolare dei premi equi e cosa hanno fatto pagare al Cantone Ticino. Ultima cosa che può essere uno scoop questa mattina, perché è la prima volta che lo si dice apertamente in Ticino. Visto che saranno gli assicuratori a fissare i budget e avranno, sì, previa discussione, ma il coltello dalla parte del manico ce l'avranno loro. Cosa è successo storicamente, e nel Ticino lo vediamo? Nelle cliniche private non hanno mai avuto una tariffa nell'assicurazione obbligatoria che rispondesse ai costi effettivi. Questo per la pressione degli assicuratori. Immaginate domani se succedesse a livello di rete sanitaria integrate. Vorrei, non vorrei qui a dibattere su quanti morti in più ci saranno, non perché le cure non sono coordinate, ma perché le cure non ci sono, sono razionate perché i costi sono troppo elevati.
Ecco, Luca Crivelli, ci rassicuri, perché questa storia di tutti questi morti nell'ambito della salute ci inquietano un poco.
No, secondo me è molto difficile parlare in questo momento anche di quelli che saranno gli impatti in termini di mortalità. Credo che sia prematuro e non sia anche corretto. Però forse un aspetto andrebbe sottolineato.
Sulla gestione proprio, esatto, di queste reti, che è interessante, anche un po' nebulosa come cosa.
E poi magari sapere anche il manager, che figura è, che cioè che,
sarà un
che,
medico,
che qualità
sarà, un medico
sarà un contabile, sarà più medico un contabile, certo, ad esempio.
Allora, diciamo, la legge non stabilisce in modo chiaro come devono essere organizzate queste reti, lascia totale libertà. Le reti nasceranno in modi diversi nelle città rispetto alle campagne e alle zone rurali, e in alcuni casi ci saranno reti grandi che evidentemente avranno bisogno di appoggiarsi su delle competenze tecnico-economiche, quindi sicuramente ci sarà un manager, però non un imprenditore. Un manager vuol dire qualcuno che lavorerà per la rete, dovrà occuparsi di negoziare al meglio i contratti con gli assicuratori malattia, dovrà mettere in atto dei sistemi di gestione della qualità all'interno della rete, elemento fondamentale. Però evidentemente la governance della rete rimarrà nelle mani dei medici. È come dire, nell'ente ospedaliero, in un ospedale, c'è una direzione generale, c'è un direttore generale che fa la contabilità, sì. Ma la proprietà rimane, per esempio, nel caso dell'ente pubblico, e c'è una governance anche di tipo politico. Lo stesso lo si può immaginare nelle reti, quindi ci saranno i medici che saranno i proprietari della rete e che assumeranno un loro dirigente, perché ci sarà sicuramente, questo credo che lo sia anche durante la fase a microfoni spenti, ci sarà un trasferimento di risorse verso la gestione nel managed care. L'obiettivo è evidentemente che queste risorse non vadano ulteriormente a rincarare i costi della salute, ma che siano delle risorse. C'è uno studio, per esempio, fatto negli Stati Uniti, che ci dice che con una miglior gestione potremmo risparmiare, negli Stati Uniti, il 30% delle prestazioni. È chiaro che se questi costi vanno investiti in termini di miglior presa in carico, di miglior coordinamento, forse sono soldi ben spesi. Quindi questa è la sfida, ma noi non sappiamo oggi dare delle cifre, è tutto aperto.
Vogliamo passare a un ascoltatore?
Ecco, a questo punto sì, penso che possiamo aprire il microfono agli ascoltatori. Inviterei gli ascoltatori a formulare possibilmente una domanda precisa e concisa, e precisare anche se è rivolta ad una persona in particolare, oppure se è una domanda un po' in termini generali. Ecco, prego.
Sono Roger al telefono. Io anzitutto una piccola considerazione: i proponitori delle cure integrate sono gli stessi che a suo tempo ci hanno fatto bere la Lamal, e dove sono andati a finire l'abbiamo visto con un raddoppio dei premi in pochissimi anni. Ora, se noi guardiamo i dati sanitari, vediamo che negli scorsi anni i costi di ospedalizzazione sono aumentati di circa il 30%, e per contro la medicina ambulatoriale, cioè quella degli studi medici, è rimasta costante, uguale, o addirittura in certi cantoni è diminuiti. E da qui evidentemente già primo interrogativo del perché si va a colpire la libertà di scelta del medico e non si incide maggiormente su quelli che sono i costi di ospedalizzazione. E da qui la mia domanda è diretta a Cassis, che è questa: lui che è membro del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale, un cantone che ha 6 ospedali di cui 4 acuti, cosa intende fare in questo ambito per razionalizzare i costi delle ospedalizzazioni, dove, come detto, negli scorsi anni c'è stato un aumento di oltre il 30%.
Dottor Cassis, è per lei la domanda, evidentemente, da questo ascoltatore molto preciso che ne sa più di noi, ecco. Dica.
Sì, intanto va detto che questa modifica di legge non tocca in modo diretto gli ospedali, tocca soprattutto la medicina ambulatoriale. Può potenzialmente in futuro toccare anche le strutture stazionarie, ma oggi il differente meccanismo di finanziamento della medicina ambulatoriale rispetto a quella ospedaliera non permette una rete integrata che comprenda sia prestazioni nell'ambulatoriale che prestazioni nell'ospedaliero, perché gli ospedali sono pagati dalle tasse, dalle imposte e dai premi di cassa malati, mentre la medicina ambulatoriale solo dai premi di cassa malati. Per quanto riguarda effettivamente il problema di razionalizzare, cioè di rendere più efficiente il mondo ospedaliero, non è questa la riforma di legge che è stata fatta, ma è stata un'altra riforma, una cosiddetta riforma chiamata del nuovo finanziamento ospedaliero, decisa dal Parlamento nel dicembre 2007 ed è entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno, con tutta una serie di cambiamenti nei meccanismi di funzionamento degli ospedali sul piano nazionale, e credo che sia adesso troppo presto per vedere che impatto avrà questa riforma. Siamo soltanto nel mese di maggio, quindi 5 mesi che è in vigore. Penso però che per l'autunno e la fine di quest'anno aspettiamo già i primi rapporti di analisi del nuovo sistema, e a quel momento lì potremo rispondere bene alla domanda. Se guardiamo la realtà ticinese, i costi della medicina stazionaria in realtà non sono aumentati in modo importante, così come non lo sono neanche quelli degli studi medici. È aumentato in modo importante, e quello che preoccupa di più sono il comparto delle cure ambulatoriali fatte all'interno degli ospedali, quindi servizi ambulatoriali dell'ospedale, e il comparto delle cure a domicilio, che è anche voluto però politicamente, perché le persone restino il più possibile a casa loro. Quindi dobbiamo dobbiamo stare attenti a vedere che questa legge sulla quale voteremo, e spero un sì, il 17 di giugno, non è una legge che rivoluziona il sistema sanitario, ma è una legge che fa evolvere un sottosettore del sistema sanitario, che è quello della medicina ambulatoriale, quindi va vista come un'evoluzione e una parziale riforma di uno dei settori, e quindi non è di certo la panacea per tutto il settore, il servizio sanitario svizzero, che evidentemente deve far fronte agli stessi problemi a cui fanno fronte tutti i servizi sanitari mondiali, che sono stati già ricordati, e quindi all'invecchiamento della popolazione e al progresso tecnologico. Ignazio Cassis,
lei purtroppo è al Berna e non vede tutti i nostri segni di forbice che sforbiciamo con le dita.
Io non vedo nessuno.
Le preghiamo di essere un po' più sintetico, perché
comunque chiudiamo un attimo, poi dobbiamo passare altre telefonate.
Il presidente dell'Ordine dei Medici su questo punto vorrebbe forse
mi ricordavo Mina
aggiungere
mi ricordavo
o contraddire.
Mina, parole, noi dobbiamo cercare di fare i fatti, cercare di un sistema complesso renderlo più chiaro possibile. Allora, voglio ribadire, nessuno di noi qui presenti è contrario al concetto di reti integrate, punto.
Cioè della coordinazione.
Noi come ordine siamo stati, credo, tra i primi a fare un discorso veramente con tutta la classe dei medici, e siamo più di un managed care, tra virgolette. Siamo contro questo tipo di rete. Oggi in Ticino ci sono dei progetti bellissimi, abbiamo una rete che si svilupperà per le cure palliative, abbiamo una rete, queste reti senza imposizioni delle casse malati, senza discriminare il paziente, quindi, e soprattutto mantenendo anche la capacità del medico di poter fare il suo lavoro. Questo è un modello di rete che è il managed care. Bisogna rispondere chiaramente un no secco, perché qualcuno, adesso poi tra le vele, sì, velatamente ha cominciato a dire gli ospedali non sono colpiti. È vero, oggi, ma potranno essere, tutti sanno che le casse malati oggi fanno il contratto col singolo ospedale. Tutti sanno che questo sistema...
Scusi, mi faccio capire, in una rete integrata ci sarebbe anche l'indicazione per
uno dei parametri che verrà con questa comprensione dei rischi, che ha detto Bruce Righetti, è migliorato, non è ancora ottimale, entra dentro anche l'ospedalizzazione. Quindi non si parla di medicina ambulatoriale, saremo costretti a scegliere anche tra l'ospedale, la clinica, l'aiuto domiciliare, è stato ricordato stamattina, chiaro, non nell'imminenza. Quindi non è, come dice qualcuno, un cambiamento, è una vera rivoluzione del sistema sanitario svizzero. È questo che deve essere chiaro, detto in modo trasparente. Dopo, che uno vuole scegliersi le reti, a me va benissimo, ma si dica chiaramente cos'è che si va incontro, e soprattutto io non sono così fiducioso come l'amico Luca Crivelli, perché l'articolo di legge dice un gruppo di fornitori di prestazioni, non specifica né il medico, né tantomeno quello che noi portiamo avanti da tempo, che è la figura del medico di famiglia. Punto.
Ecco, che poi si voleva valorizzare Luca Crivelli, esatto. E che si è nel discorso di presentazione di questo sistema di cure integrate si è sempre cercato di privilegiare il ruolo del medico di famiglia, che dovrebbe essere un po' davvero quello che gestisce le cure.
Certo, ma credo che il protagonista, il pivot di questa rete non può essere altro che un medico di famiglia, perché è la persona che dispone anche, diciamo, della chiave di accesso per accompagnare il paziente lungo la catena del percorso di cura. La legge, diciamo, non è precisissima da questo punto di vista, ma da quello che si racconta, da quello che si vede nelle reti già esistenti, la rete non deve possedere al suo interno tutte le competenze e tutte le strutture. Sarebbe impensabile avere una rete che ha tutte le specialità mediche, per cui rimarrà sempre la possibilità di andare ad acquistare prestazioni da quegli specialisti, da quei medici, da quegli ospedali che probabilmente offrono il rapporto prezzo-qualità più vantaggioso dal punto di vista del paziente.
Quindi non si è imbrigliati come un pesce dentro una rete, per cui non si può uscire da lì.
Non si può. Chiederei
solo puntualizzare. Sì. Ecco, l'ha detto bene Luca, il professor Crivelli. Può, ma non deve. Io vorrei avuto una legge da scritto, deve. Ecco, qua ci fosse una distinzione che non è soltanto lessicale, ma è di contenuti.
Abbiamo detto agli ascoltatori che potevano telefonare, dobbiamo dargli la facoltà. Ecco, chiederei alla regia di passare alla prossima telefonata.
Pronto?
Prego, tocca a lei.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
La mia domanda era questa: non è che con questo nuovo progetto che è stato proposto vada a discapito di noi assicurati, Le spiego perché. Negli ultimi 3-4 anni ho cambiato due dottori. Perché? Mancanza di qualifica. Adesso, se io sono costretto a stare in una rete con quel dottore, non scelto da me, ma scelto bensì da quale ente, questo è un discapito mio.
Sì.
Sì.
Ecco, quindi non si potrebbe avere il sistema tipo italiano, si sceglie, il paziente sceglie il suo dottore, se non gli va lo cambia.
Sì, beh, ma è quello che succede adesso.
Dobbiamo ragionare in termini svizzeri. Attuale, la domanda l'abbiamo capita, c'è gente che vuole rispondere. Grazie mille, grazie.
C'è Reghetti, vuole rispondere lei?
La domanda è molto opportuna e molto ben posta e permette anche di precisare che il managed care, secondo il modello federale, comprende tutti, ospedali compresi. Non si perderà solo la scelta del medico, ma dell'ospedale, del fisioterapista, dell'aiuto domiciliare. Sarà la rete, questa rete che decide. E non sarà il medico di famiglia. Io mi immagino una specie di grande fratello che decide. Forse il medico di famiglia è tutt'altro modello, è il modello del medico di famiglia. Io ho invece l'impressione che all'interno di questa rete il medico di famiglia rischierà di contare poco e rischierà di contare l'aspetto manageriale della rete che imporrà un certo percorso di cure. La domanda posta dall'ascoltatore secondo me è molto fondamentale e deve indurre in riflessione.
Luca, sì. Vorrei dire qualcosa anch'io su questa domanda, se
sì,
è possibile.
Sì, dottor Cassi, sì, prego.
Sì, vorrei dire che quanto appena affermato da Cereghetti non è quello che abbiamo scritto nella legge.
Ma no, è così, dottor Cassi.
Posso parlare? Questo che abbiamo scritto nella legge, non so come Bruno Cereghetti lo interpreti, ma posso assicurare gli ascoltatori che non è assolutamente quello che governo e Parlamento vogliono. Quello che noi vogliamo è che il paziente scelga liberamente il suo medico di famiglia e che lo possa cambiare. Il contratto con la cassa malati dura un anno obbligatoriamente, e se durante quell'anno litiga, non va più d'accordo col proprio medico, può scegliere un altro medico all'interno di quella rete nella quale opera il medico. Sono oggi la media dei medici, e sono quasi tutti di famiglia all'interno delle reti, è di una 60 di medici. Io credo che la scelta non manchi. E la seconda cosa importante è che la rete, occorre davvero capirlo bene, la rete è di proprietà dei medici e sono loro che comandano nella rete. Il paziente non è obbligato a fare alcunché se non trova l'accordo con il suo medico. La cassa malati non impone nessun medico al paziente, il paziente sceglie liberamente il suo medico.
Cassi, siamo in chiusura, le do la parola brevemente al
frase,
suo partner qui.
Mi scusi, solo l'ultima frase. Si impegna, ed è qui tutta la differenza, a consultare il suo medico di famiglia prima di andare da altri specialisti, e questa è la differenza.
Luca Crivelli, qui i suoi antagonisti dicono che non è vero.
No, forse
è
una battuta. Ieri mia moglie mi chiedeva, anche lei preoccupata, ma come faremo se passasse questa legge i nostri figli che vanno dal pediatra? Come faremo per capire? La mia risposta è stata questa. Andremo dal nostro pediatra e chiederemo, tu sei in una rete? Se lui mi risponde, no, non sono in nessuna rete, allora o cambio pediatra oppure sono disposto a pagare quel 5% in più di partecipazione alla spesa. Se lui mi dice io sono in una rete, la seconda domanda è con quale casse malati la tua rete ha fatto un contratto? E mi dirà ma l'ho fatto con 70 su 80 casse malati. Ok, allora probabilmente ci sarà anche la nostra. Oppure mi dice no, l'ho fatto soltanto con 5 casse malati, la nostra non c'è. A questo punto, se voglio restare con lui, dovrò cambiare cassa malati.
Sì, che non è semplicissimo e comodissimo, no,
in realtà
come sistema.
Non è semplicissimo, però diciamo la probabilità che i buoni medici avranno contratti con tutte le buone reti, diciamo, avranno contratti con tutte le casse malati è abbastanza alta.
Ecco, non abbiamo toccato questo punto, quello della possibilità che rimane comunque dell'alternativa, e cioè dello status quo. Uno può scegliere, la rete non viene imposta per tutti qualora passasse.
No, la rete è imposta entro a progetto federale entro 60.
È una proposta.
No, entro cinque anni, il 60% della popolazione deve essere dentro queste reti. Sono i piani quinquennali
il 40%
dei partiti comunisti ad una volta. È vero, C'è scritto.
Dopo mi fai vedere dove,
perché bisogna chiedere.
Comunque, per cui voglio solo, quindi la garanzia che quel suo medico che lei ha scelto rimanga nella rete, caro Luca, purtroppo non c'è neanche quella, perché noi abbiamo l'obbligo secondo legge di costituire le reti, la popolazione, non i medici, la popolazione, ma le assicuratori di malattia non hanno l'obbligo di riconoscere le reti. Un caso eclatante è stato Winterthur proprio di recente, dove delle casse malattie hanno deciso: noi con questa rete non lavoriamo più. Allora mancano i medici, sì, ma ci sono persone medici disoccupati in Svizzera. Ecco.
Solo con un sì, con un no, mi rassicuri, Luca Crivelli, c'è ancora la possibilità di mantenere la libera scelta del medico qualora passasse il managed care?
Una battuta.
Secondo me sì, perché il sistema rimane in piedi, quello ordinario rimane in piedi e il medico potrà lavorare.
Pagando di più, si intende.
No, però il medico rimarrà sia nella rete sia fuori, cioè l'obbligo di contrarre per il sistema ordinario rimane, quindi lo stesso medico potrà avere pazienti che sono affiliati alla rete e pazienti che invece non sono affiliati alla rete.
Ringraziamo i nostri ospiti Bruno Cereghetti, Franco Denti, Ignazio Cassis da Berna e Luca Crivelli. Ricordiamo che gli argomenti in votazione popolare il 17 giugno sono 3. 2 iniziative popolari, la prima per l'accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio, la seconda per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera, il terzo oggetto del dibattito di questa mattina, l'introduzione del managed care nell'ambito della modifica della legge federale sull'assicurazione malattia. Mille voci, ricordiamo cosa va in onda domani, quando i vestiti raccontano qualcosa delle donne, con Isabella Bossi Fedrigotti, venerdì 1 giugno. Isabella Bossi Fedrigotti sarà Mille voci per parlare dei suoi autori preferiti, della sua predilezione per i romanzi rispetto ai saggi, dell'animo femminile, di quello maschile, della sua narrazione così contigua alle cose, agli eventi intimi e domestici, di come il suo vissuto e le sue esperienze di vita si intrecciano alle storie dei suoi romanzi. Conduce Cristina Bonzanigo. A tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.